Sì, diciamo che magari due cosine su questo caso le posso anche dirle, nel senso che tu giustamente dici ne hanno parlato molto, io ne ho parlato pochissimo anche con me stesso, nel senso che davanti a un suicidio, secondo me, al di là della delicatezza della cosa, della non strumentalizzazione, secondo me è sempre un po' difficile nel momento in cui le persone non lasciano, come dire, scritte le motivazioni, è sempre un po' difficile analizzare le cause che sono spesso sempre molto più complesse, comunque mai determinate da una cosa sola, almeno questo è quello che penso io. Tanto più che poi noi ci ritroviamo a dover ricostruire una vita fondamentalmente relazionale, sociale di una persona attraverso le parole degli altri, delle altre, che sono filtrati dai mass media, dai giornali, dalla televisione, e tanto più in un contesto in cui l'omofobia e la transfobia generano come dire, un forte potere di negazione poi nelle persone. Quindi è molto facile poi che le persone in qualche modo neghino sia il fenomeno, quindi parole del tipo mio figlio non lo era sicuramente, me lo avrebbe detto, oppure la negazione comunque delle discriminazioni che la persona in qualche modo subiva. Quindi ovviamente in un quadro del genere è assolutamente complesso poter mettere qualsiasi parola rispetto al fatto se sia o meno un caso di omofobia, di transfobia o qualcosa di simile. Quindi questo, su questo io sinceramente veramente non saprei molto che cosa dire, e in effetti qua a Torino noi siamo state un po' attenti, insomma, rispetto a fare comunicati, eccetera, ci siamo interrogati molto su questa cosa e alla fine abbiamo deciso di lasciar perdere proprio perché il caso era poco poco chiaro. Poi tu giustamente mi dicevi invece rispetto ecco, a me interessa forse un po' di più parlare, ma non perché non mi interessi la vita del ragazzino ovviamente, ma perché mi interessa in qualche modo parlare di cose che conosco, ecco, che conosco almeno un po' di più, che è la situazione nelle scuole, ecco, rispetto a che comunque io faccio anche il coordinatore di un gruppo di persone, comunque del coordinamento Pride, che fanno formazione nelle scuole, quindi un po' un'idea me la sono fatta, anche se anche qui non è che sia così facile, come dire, mettere dei giudizi o dare delle definizioni precise su com'è la situazione dell'omofobia e della transfobia nelle scuole. Io credo che le nostre scuole siano anche un po' il riflesso, anzi tanto riflesso ovviamente del mondo che ci circonda, e quindi non è che vivano una situazione particolarmente diversa, se non addirittura col fatto che in adolescenza forse è ancora più complicato il rapporto con la sessualità, eccetera. E quindi non è una bella situazione quella che in generale le scuole di Torino, io parlo poi soprattutto di Torino e provincia, vivono rispetto a questa cosa. Ed è un po' a macchia di leopardo, cioè non è possibile neanche dire in quella scuola sì, in quella scuola no, anche poi all'interno delle scuole tutto è molto più complicato, dipende dalle classi, dipende dagli insegnanti che hai, se ci lavorano su questi temi, gli insegnanti ormai non hanno più tempo di fare niente, devono fare tutto, no? Inseguire qualsiasi cosa, è complicata. Sicuramente, come dire, l'omofobia e la transfobia, al di là del fatto che esistano dei casi espliciti come aggressioni, minacce, violenze piuttosto che insulti, ovviamente influenza comunque, sempre fondamentalmente in qualsiasi ambito della vita, poi in realtà appunto la vita delle persone.
Ma tu che vai dentro le scuole, scusa l'interruzione.
Sì, no, fai bene, perché sennò io parlo a raffica.
Tu che vai dentro le scuole, no? Quando, come dire, fai i tuoi corsi, le tue introduzioni, eccetera. Che tipo di reazione c'è da parte dei ragazzi, no?
Ecco,
cioè,
ecco,
come si comportano, cosa dicono, quali sono i temi che toccano?
Allora, questa è molto interessante, perché la questione, allora, tendenzialmente il quadro che noi troviamo è sempre, insomma, come dire, bellissimo, buonissimo. Però a livelli diversi, come vi ho detto, ci sono luoghi in cui magari si sembra che tutto vada bene, tutto va bene. Per esempio venerdì ho fatto un intervento in una scuola, sì, tutto a posto, però avevamo capito che c'era qualcosa nell'aria che non quadrava, no? E tant'è che il professore che ci aveva chiesto di fare un intervento di testimonianza, a un certo punto è stato lui a stimolare, come dire, il tema. Il tema era quello ovviamente delle famiglie, dei bambini, i bambini che crescono con una mamma e un papà gay. Allora, quello è un tema che noi generalmente non vogliamo affrontare attraverso una testimonianza di ragazzi che parlano della loro esperienza, anche perché non hanno l'esperienza, come dire, della genitorialità. Però, e quindi probabilmente con loro dovevamo fare un lavoro diverso, però questo per farvi capire che in realtà andava tutto bene, ma poi quando io ho chiesto semplicemente per avere un po' il quadro della classe, quanti e quante erano, che poi erano tutte ragazze, quasi tutte ragazze, erano favorevoli, senza condizioni, relazioni, come dire, senza dubbi, al fatto che due uomini e due donne potessero crescere un bambino o una bambina, praticamente tra i dubbiosi, tra le dubbiose e quelle assolutamente contrarie erano praticamente su 24, 23 e una sola era favorevole in modo totale. Questo per dire che, come dire, e cosa nasconde questa cosa, ovviamente, perché poi sì, va bene che mio amico sia gay, però questo sempre, ma però
sia al suo posto, non si allarghi.
Però sia al suo posto, però sai, io ho dei dubbi, ma perché poi li capisco, perché di omogenitorialità non parlano mai le persone che dovrebbero parlare, so come dire, parlano sempre quelli che non dovrebbero parlare di questo tema, che non sanno niente, che non vivono l'esperienza diretta, che non conoscono i dati reali rispetto a questo tema, cosa che invece noi poi cerchiamo anche di portare, però diventa un'opera di convincimento in questo modo. Invece bisognerebbe farli lavorare sui loro modelli familiari, facendoli partecipare, non cercando di convincere che la cosa è buona. Ecco, quindi poi diciamo che abbiamo pensato che con loro faremo un lavoro diverso in un altro momento sul tema delle famiglie. Allora, tutto va bene, però sai, i ruoli di genere, allora lì cosa c'è sta dietro tutta la questione sulla struttura dei ruoli di genere e il mantenimento dei ruoli di genere anche da parte di molte ragazze e di molte ragazze, in realtà, perché sono una sicurezza, no? Il fatto che ci sia un papà, che ci sia una mamma, questi bimbi cosa farà, cosa succederà quando vanno a scuola, come se i bimbi venissero buttati, no? Così, in mezzo alle classi, a parte che sono molto più preparati di tanti altri bimbi proprio perché vivono questa situazione. Però a parte questo, tu mi chiedevi anche come reagiscono, poi in realtà loro con noi, quando noi andiamo e esprimiamo subito il tema della giornata, non è che lo teniamo nascosto, tendenzialmente anche le classi più burbere poi con noi sono sempre molto corretti. Io ti parlo anche di scuole esclusivamente maschili, magari con il 50% di ragazzi non nati in Italia, quindi situazioni un po' complicate, magari in Barriera di Milano, qui dove abito io, quindi scuole difficili, in realtà poi loro con noi sono sempre molto, hanno un atteggiamento comunque di, come dire, di ascolto, anche se a volte poi è difficile farli stare bravi. Voi potete immaginare scuole di 25 maschi, no? Di 16 anni, il casino che fanno, quindi il problema spesso è farli stare zitti, però la partecipazione di solito non manca. A me è successo pochissime volte che non volessero partecipare, anche quelli che sembra che non vogliano partecipare poi partecipano. Certo, modificare delle strutture così profonde rispetto ai ruoli di genere, rispetto, come dire, no, all'attrazione sessuale, tanto più in persone che molto probabilmente poi qualche, insomma, con un po' dentro qualcosa che è proprio di così certo rispetto alla loro sessualità, non è che, come dire, non è che non ce l'abbiano, insomma, un po' di insicurezze le hanno anche loro, un po' di attrapulsioni varie, no, indirizzate verso soggetti vari li hanno, e quindi è chiaro che il fatto che noi si vada lì per loro è un po' uno, come dire, un po' un puntello, ecco, quindi tendenzialmente non spesso le difese sono molto forti, ecco, quindi, però poi tendenzialmente noi speriamo di lanciare un seme per evitare, semplicemente per fare in modo che le persone che sia le persone gay, lesbiche, trans, bisex che vivono nella scuola, ma sia e soprattutto anche tutte le altre vivano un po' meglio il fatto di andare a scuola, magari si rendano conto che andare a scuola non dovrebbe essere un dispiacere, insomma. Invece noi sappiamo che molte persone gay e lesbiche abbandonano la scuola, questi sono dati reali, non abbandonano, piuttosto che vivono uno stress alto per cui vanno male, oppure, vabbè, a parte i casi estremi di suicidio per questo motivo, ma non, come dire, c'è un malessere, fondamentalmente c'è un malessere, ecco, nella scuola, perché non è preparata, ma è la società anche che non è preparata, ecco. Quindi noi andiamo a fare un lavoro che in teoria potrebbe essere immenso, proprio enorme, e cerchiamo di lanciare un semino, fondamentalmente facciamo questo. Poi il lavoro devono fare gli insegnanti e poi le singole persone, ovviamente la speranza è che facciano un percorso, come dire, di lotta, come dire, di superamento delle loro discriminazioni.